Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti i radionauti e buongiorno e benvenuto a Lorenzo Madaro.
Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Giacinto.
Lorenzo Madaro, che è professore di storia dell'arte contemporanea presso l'Accademia di Belle Arti di Milano ed è anche critico e curatore d'arte. Scrive sia per riviste specializzate come APT Diary, Art Tribune, Arte Mondadori, così via, ma anche per giornali, diciamo, generalisti come La Repubblica di Milano e di Roma, nonché per l'inserto, sempre di Repubblica, Robinson. Vabbè, ha curato varie mostre, insomma, è anche collaboratore della Quadriennale di Roma, sia per i quaderni della Quadriennale che per Advisor nelle mostre, insomma, e così via. Quadriennale che, come sappiamo, adesso si avvia però a un'altra avventura, a un altro tipo di approccio con l'arrivo del nuovo presidente. Allora, però noi siamo qui non per parlare appunto del curriculum del nostro ospite, ma che comunque è sempre interessante dire per ogni invitato, ma in quanto il nostro ospite ha pubblicato da poco un libro per la casa editrice Kryl Books, che si chiama Guerriglieri sistematici, rubrica incompleta d'arte contemporanea. Allora, è un libro che, insomma, come testi, diciamo, adesso facciamo appunto una breve introduzione, è un libro raccolta, perché appunto essendo Lorenzo Madaro un autore che scrive molto e anche in maniera diversa, utilizzando anche delle scritture diverse, perché è chiaro che quando si scrive per un quotidiano bisogna usare un certo linguaggio, quando si scrive per un catalogo o per un libro d'arte specializzato si utilizza un linguaggio un po' diverso, insomma, come si dice. E quindi questo è anche un libro nel quale noi possiamo trovare anche un esercizio di scrittura o di scritture diverse, perché appunto è un libro che raccoglie i testi che lui ha pubblicato nei vari anni, appunto sulle testate, sui cataloghi, insomma, che abbiamo, insomma, menzionati. E lui l'ha organizzato come una sorta di rubrica, infatti non ha un andamento, perché quando si fa di solito una raccolta di testi, di solito si organizzano per date, no? Da quello più vecchio a quello ultimo. Qui la scelta non è stata quella. Infatti le date si mescolano più per argomenti, per personaggi, perché è un libro che raccogliendo, insomma, la sua attività di scrittura affronta sia questioni biografiche, insomma, sia di artisti, di critici, sia anche questioni tematiche, comunque tutte relativa all'arte. Allora, vogliamo dire anche qualcosa, però adesso se no parlo sempre io per far vedere che ho letto il libro. Però allora vogliamo dire qualcosa, Lorenzo, sul titolo. Intanto due cose, diciamo, la prima domanda, diciamo, sono due domande. Uno, come è nata l'idea, come, quando e perché è nata l'idea di questo libro, e due, perché questo titolo?
Allora, intanto grazie Giacinto per l'invito. Diciamo, l'idea del libro è nata dialogando con l'editore di Kryl Books e con tutto il suo staff, c'è l'idea di concepire insieme un progetto editoriale e sentivo anche un po' la necessità di mettere assieme delle cose che avevo pubblicato negli anni, magari sui giornali, sulle riviste, appunto, oppure su Repubblica, ma anche su cataloghi che magari non hanno avuto una grande diffusione, e metterli assieme, diciamo, quasi come una sorta di autoanalisi, innanzitutto, per comprendere un po' questo mio viaggio, nell'arte contemporanea, ma soprattutto in relazione a un dialogo costante con gli artisti e non solo, perché, come sai, all'interno ci sono anche dei dialoghi, delle riflessioni con altri operatori, con altri protagonisti del mondo dell'arte, da curatori a galleristi e così via. E poi, rispetto al titolo, io che ho sempre molto amato la figura di Celant, studiando il lavoro di Umberto Bignardi, che è un artista di cui mi sono molto occupato in questi ultimi anni, sia con delle mostre che con delle pubblicazioni. Avevo rintracciato una serie di lettere che Celant gli aveva mandato prima dell'avvento dell'arte povera, e in una lettera lo definisce guerrigliero sistematico insieme a Janis Kounelis. C'è questa idea, diciamo, di un artista o comunque di un impegno militante attivo nell'orbita dell'arte contemporanea e che fosse appunto sistematico, allo stesso tempo impegnato, quasi una forma di resistenza, ecco. E quindi mi è piaciuto un po' dare questo titolo proprio per evidenziare l'impegno di tutti questi guerriglieri sistematici che ho incontrato negli ultimi anni della mia vita, insomma del mio lavoro fino a questo punto. E in qualche maniera un omaggio a questa grande possibilità che l'arte ci regala ogni giorno di poter dialogare con delle menti così straordinarie, anche appartate, perché la cosa che mi interessa di più poi è lavorare su nomi che nella maggior parte dei casi sono quasi misconosciuti o comunque non ancora del tutto riconosciuti nel mondo dell'arte tradizionalmente inteso.
Ecco, allora, organizzare dei testi, insomma, in un libro e anche, secondo me, cercare di costruire, di dare questi testi una forma, un corpo che si tiene insieme in qualche modo e quindi di fare un libro che sia anche un libro di critica. Ora ti faccio questa domanda, questa riflessione, perché negli ultimi tempi, tra l'altro anche lo stesso numero della Quadernale, l'ultimo numero del Quaderno della Quadernale ha dedicato proprio un numero a questo tema, cioè al tema della critica d'arte, della sua necessità, della sua presunta scomparsa o comunque momentaneo inabissamento, e quindi è un tema sul tappeto che è molto sentito, insomma, in questi ultimi tempi. Questo libro vuole essere una risposta anche a questo.
Ma vuole essere più che altro, in qualche maniera, non dico un esempio, ma una testimonianza di un'attitudine che è quella di pensare alla critica d'arte, praticarla attraverso una costante riflessione e a una costante vicinanza, innanzitutto con gli artisti. Cioè, vuole più che altro ribadire l'importanza proprio di poter continuare ad avere un dialogo assolutamente costante con tutti loro. E sono artisti di varie generazioni, sono artisti che magari nel frattempo purtroppo non ci sono più, come appunto Bignardi o Pasquale Santoro del Gruppo 1, o artisti di generazioni più vicine alla mia con cui magari ho instaurato un dialogo che prosegue ancora oggi. Però, diciamo, è più che altro una sorta di viaggio che, come dicevi tu, non è suddiviso all'interno del libro per aree tematiche, ma appunto più in ordine alfabetico, e ogni diciamo, lettera dell'alfabeto corrisponde un nome o un luogo o il nome di un progetto, proprio perché vuole essere in qualche modo una possibilità di tracciare alcune esperienze che negli ultimi anni in Italia hanno in qualche maniera dato un'energia, uno sviluppo alla contemporaneità. Anche, diciamo, esperienze un po' nascoste, insomma, un po' appartate.
Certo, ecco, un'altra cosa che vedo appunto in questo libro è che tu hai detto prima appunto che trae il titolo dal libro, da una frase, una definizione che Germano Celan dà in una lettera a Bignardi, riguardo a Bignardi stesso e a, come si chiama, a Cunevis.
Acunevis.
Ecco, Celan però, oltre appunto a essere un critico appunto che scriveva testi, un critico americano dell'arte povera che sappiamo, era uno che curava molto anche la grafica personalmente, anche se poi non lo faceva lui personalmente, però stava proprio a fianco del grafico, perché curava molto anche la parte grafica dei
Certo,
cataloghi, dei libri, insomma, via dicendo.
l'ha sempre
E
fatto, sì.
essendo in questo caso, considerando insomma questo aspetto come una parte fondamentale del libro del catalogo, quindi un testo visivo oltre che un testo diciamo scritto, eccetera. Allora, quello che salta all'occhio o salta agli occhi in questo libro è anche questa diciamo attenzione per la grafica, una certa grafica, nel senso che praticamente i capitoletti, insomma, gli argomenti, che siano artisti o che siano questioni, o che siano galleristi, critici, insomma, eccetera, sono organizzati, vabbè, c'è una. Si apre, diciamo, sulla sinistra come una pagina con l'elenco alfabetico dalla A alla Z, l'elenco l'alfabeto inglese. E poi su ogni lettera una riga, quindi sembra come una pagina di un quaderno a righe con A, B, C, D, insomma. E poi a seconda della. Però non è che poi il secondo capitolo è la B, il secondo capitolo può essere anche ancora una A, insomma,
Certo.
perché riguarda l'autore, no?
No, ma difatti tutto questo nasceva proprio con questo
Aspetta,
doppio gioco. Prego. Scusa.
finisco il ragionamento e quindi la domanda. Quindi noi ci troviamo, apriamo con un quaderno a righe, insomma, che noi diciamo il nome dell'artista o dell'argomento, e poi alla fine, poi passiamo all'argomento successivo, di nuovo una pagina, però il nome o l'argomento è solo su una riga. Però se diciamo il titolo riguarda la M, il titolo sta a metà di fianco alla lettera M, però noi abbiamo una pagina che comunque è un quaderno a righe dove solo una riga è occupata, tutto il resto è vuoto. Ma questo voglio dire, tu hai voluto suggerire questa grafica, in quanto poi questo può diventare anche come tipo una pagina notes in cui uno può fare degli appunti, c'era
Guarda,
questo
in
nell'idea.
realtà poiché nelle mie intenzioni il libro, come accennavo anche all'inizio, è sempre stato un desiderio di fare un po' i conti con me stesso, nel senso di più che altro, innanzitutto, diciamo, compiere una ricognizione per capire un po' cosa ho fatto e cosa dovrò fare, cosa intendo fare nel prossimo futuro del mio lavoro come critico, come curatore, ma anche come giornalista che si occupa d'arte. C'era sempre questo doppio gioco della rubrica. Da un lato la rubrica che richiama, no, questo lessico giornalistico, e dall'altro la rubrica ovviamente come spazio di, in qualche maniera, memoria di incontri, di nomi, di riferimenti, di luoghi. E quindi Marco Spinelli, che si occupa della progettazione grafica, che lui stesso concepisce per Cribooks, ha voluto fino in fondo entrare in questo mio pensiero ed elaborare lui questo progetto in totale autonomia con la sua, insomma, straordinaria bravura, è riuscito fino in fondo a connettersi con questo pensiero. Proprio perché il libro poi nasce proprio come un desiderio anche di lavoro di gruppo tra me, l'editore Mino Degli Atti, Margherita Macri, che si è occupata con grande impegno dell'editing di tutto il libro, e appunto Spinelli. E poi devo dire che mi hanno dato un grande supporto tre miei studenti di Brera con uno sguardo molto analitico, Simone Melis, Giulia Russo e Angelica Rao, che hanno in qualche modo proprio ripensato insieme a me il libro una volta che l'avevamo già impostato, ma riguardandolo, eccetera. L'idea di lasciare questo spazio libero è anche un po' concettualmente, metaforicamente, la possibilità di continuare a riempire quegli spazi. Cioè, e
Beh,
quindi
sì, perché
come un diario personale che in qualche maniera può essere ampliato, modificato, trasformato, insomma.
infatti, perché diciamo ogni tanto ci sono 4-5 pagine dove non è diciamo come una controcopertina dell'argomento che si affronta dell'artista, il critico, insomma, l'analista che si intervista di cui si parla, ma ci sono 4-5 pagine di più di questa rubrica, no?
Certo.
Quindi come fosse appunto uno spazio dedicato dopo tot pagine, che uno se vuole può, è un invito, insomma, alla riflessione e a scrivere degli appunti su quello che si è letto. Infatti, questo mi sembrava interessante anche per questo aspetto, insomma, nel senso di invitare il lettore anche ad essere coautore in un certo senso, non solo come quello che uno gli viene in mente e poi rimane nella sua testa, ma anche a buttarlo giù su queste pagine, insomma, a prendere
Certo.
in mano la penna, ecco. E niente, adesso ovviamente, insomma, utilizzando qui in questo ordine alfabetico sono 40, diciamo, tra articoli, interviste, insomma, e via dicendo, che vanno dalla A alla lettera T, quindi da Carlo Affano a David Tremlett. Poi ci sono delle lettere che però sono come un po' orfane, no? Che non ci sono. Per esempio la lettera Q manca, ma manca anche la lettera Z. Ora
Per
tu
questo
hai intervistato.
incompleta, sì.
Ma tu, sì, perché comunque poi, cioè, non è che noi incontriamo persone o argomenti di tutte le lettere, magari
Esatto.
le lettere ci mancano, però una cosa che mi, adesso che mi sono un po', mi facevo una domanda, tu arrivi alla lettera T, tu sei pugliese, ecco, e in questo libro ti occupi appunto di diversi artisti pugliesi che sono stati o dimenticati o comunque poco valorizzati, insomma, e via dicendo. Però per restare alla lettera Z, vedi che non ti sei mai ancora occupato di Michele Zaza, che sarebbe.
Beh, lo straordinario Michele Zaza. Sì, me ne sono occupato tantissimi anni fa per delle recensioni di mostre, eccetera, ma mai, anche ora che ci penso, una lunga intervista tantissimi anni fa sulle pagine di Puglia di Repubblica, però non sono mai, diciamo, tornato in maniera appunto più sistematica sul suo lavoro, anche se insomma lo conosco abbastanza, Zaza, e ho sempre stimato tutto il suo lavoro. L'ho incontrato proprio di recente, nuovamente. Però sì, giustamente dici tu un nome come Zaza, diciamo,
Senti,
nel prossimo libro lo mettiamo assolutamente.
ma allora, diciamo che ci sono tre categorie o quattro. In generale abbiamo gli artisti, che sono giustamente la parte preponderante, poi ci sono appunto i curatori, i critici, i galleristi e anche gli argomenti, insomma, e così via. Poi no, Celand l'abbiamo citato. Poi come altri curatori tu hai intervistato Bonito Oliva, no?
Sì.
Per par condicio, insomma. E qual è la differenza che tu metti sul campo qui? Perché Celand non c'è niente che tu abbia scritto su di lui, c'è una Roma 2020, pagina 60, no? Però in Bonito Oliva invece c'è una intervista. Mi sembra che
Sì, Celant è un pezzo scritto su Robinson in occasione della sua morte, cioè per non voler fare la solita epopea no, poverista legata a tutto il suo percorso dal 67-68 in avanti, Avevo cercato di delineare un percorso legato al Celant prima di Celant, come dire, cioè lui ragazzo, 25enne, 26enne, in contatto con diversi artisti di cui poi non si è più rioccupato, penso a Concetto Pozzati, allo stesso Bignardi, e quindi era un po' una ricognizione attraverso una serie di lettere che mi avevamo messo a disposizione, delle lettere inedite dall'archivio Pozzati, altro materiale che avevo io di mio dell'archivio Bignardi, di cui mi ero già occupato, che avevo già pubblicato. Di cui si era occupata già ampiamente precedentemente Laura Cherubini, cioè capire un po' Celant prima dell'avvento dell'Arte Pora cosa avesse fatto. Ed emergeva già uno straordinario percorso appunto di guerrigliero sistematico, anche per quanto concerne diciamo, l'idea dell'archivio che lui già da ragazzino aveva iniziato a concepire e anche a praticare, perché chiedeva anche in queste lettere del materiale agli artisti per il suo archivio, che poi, come sappiamo, è diventato un luogo straordinari di ricerca. Il percorso invece di Achille, quell'intervista nasce all'interno di un ciclo di interviste in cui c'è anche Nunzio, c'era Di Martino, c'è Elisabetta Benassi, c'è Luigi Ontani, che riguardava un po' il rapporto tra questi personaggi e Roma. Infatti era stata pubblicata sulle pagine di Roma del giornale, e chiaramente la differenza, lo sappiamo, è enorme. Sono stati due straordinari protagonisti, no, della storia dell'arte contemporanea anche a livello internazionale, hanno concepito i due grandi movimenti che hanno caratterizzato la storia dell'arte italiana anche fuori dall'Italia dopo gli anni 60. Chiaramente Boito Oliva, lo sappiamo benissimo, è più performativo, è più, diciamo, come egli stesso ha ribadito mille volte, totoista. Nell'intervista emergono un po' questi caratteri, ma soprattutto emerge il suo rapporto con Roma. Anche delle cose private, no? Di racconti di serate in discoteca, in dei locali che lui ha citato in quell'intervista, cioè è più di vita concreta al fianco degli artisti, ma direi al fianco del ritmo della città.
A proposito di discoteca, c'è una foto, che questo è perché ci sono anche delle foto, alcune sono emblematiche. Una a proposito di discoteca, c'è una foto nell'intervista di Lara Cherubini, che probabilmente da quel
Bellissima quella lì.
che ti ha fornito lei, sicuramente,
Sì, al
mentre
matrimonio di
appunto
Boetti.
è scatenata a ballare, insomma, in una discoteca comunque, o comunque in una festa. Ma si può dire che questo libro è un po' romanocentrico, perlomeno in questa raccolta.
Ma è una casualità, cioè, evidentemente negli ultimissimi anni, questo l'ho pubblicato. Dopo il mio arrivo a Milano, dove pure ho studiato e che ho sempre frequentato, ma che ora frequento con enorme assiduità da quando insegno a Brera, cioè da un paio d'anni, il libro era già nato, diciamo, un attimo prima, rifinito e pubblicato quando io ero già a Brera, ma nei fatti sicuramente romanocentrico nella misura in cui magari in quegli anni frequentavo più Roma che Milano, più Roma che altre città. Adesso, per esempio, a Milano avrei molte più cose da dire. Sta per uscire a maggio una raccolta di interviste fatte lo scorso anno da vari artisti a Milano, da Liliana Moro a Paladino, da Isgro'o a Diego Perrone, a molti altri, legate proprio agli artisti che hanno scelto Milano come loro luogo. Quindi, ecco, adesso a proposito di par condicio, a maggio Roma e Milano, cioè nella mia pratica, ti saranno alla pari.
Ma si chiamerà sempre guerrigliere sistematici o
No,
avrà
no,
una.
no, sarà proprio un focus sugli studi, cioè lo studio inteso proprio come luogo di creazione, ma soprattutto di
Ma ha
riflessione.
già un titolo?
Ci stiamo lavorando, no? Esiste
Ok.
già, ci sono
Allora
delle
noi possiamo.
foto.
Posso azzardare una definizione, nel senso che tu prima parlavi appunto di Celan come un critico che è soprattutto archivista. Comunque dà molta importanza all'archivio. Benito Oliva, appunto, come un critico più, poi la sua definizione totoista, anche se ha scritto dei saggi fondamentali, insomma,
Fondamentali, fondamentali.
teorici. E tu che fai già da giovane, da molto giovane, questi libri di raccolte possiamo definirti un critico raccoglitore in qualche modo, no?
raccoglitore di storie, diciamo.
Sì, ma raccoglitore di storie, di artisti, di biografie, insomma.
Sì, di percorsi.
Tu appunto per Celan ti sei interessato soprattutto, come hai detto tu stesso, alla parte quando era giovanissimo prima, ma che c'è una sorta di identificazione in qualche modo, perché con il fatto che tu sei molto giovane, insomma.
Ero molto giovane, Giacinto.
Beh sì, comunque voglio dire, quando hai fatto queste interviste, insomma,
Sì, 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 sì.
c'è anche un'identificazione anagrafica in
Sì,
qualche
sì, sì, sì.
modo. Oltre che metodologica.
Sì, diciamo, io, come dire, sono sempre molto grato all'arte, no, di aver avuto questa possibilità di incontrarla giovanissimo.
A chi
Insomma,
ha?
no, dico,
Fotografo?
no, all'arte nella sua complessità, questa grande
Ah, ok.
possibilità che abbiamo ogni giorno e che per fortuna io ho incontrato quando avevo 12-13 anni e non mi ha mai lasciato, io non ho mai lasciato, ecco. E la cosa bella, diciamo, per me, a un certo punto, quando tu parlavi anche di giovane età all'epoca, di aver incontrato sulla mia strada persone che magari da ragazzino io vedevo, leggevo sulle riviste, sui cataloghi, sui saggi, e che poi sono diventati degli interlocutori. Ecco, questo per me è stato importante.
Senti, a me è sembrato comunque nel libro, sia leggendo i testi, sia guardando le immagini, che ci sono comunque delle persone, degli autori, che siano artisti o critici o galleristi, eccetera, con cui hai un rapporto più stretto, sia personale, sia, diciamo, rispetto appunto al lavoro, cioè Landra l'abbiamo già detto, insomma, è così, ma negli artisti e anche Vignardi, insomma, che è forse
Paladino,
l'artista
sì.
di cui ti sei occupato di più, e altri appunto come, mi sembra come Paladino, insomma, e qualche altro, ma ecco, com'è che nasce questa prossimità, diciamo, perché sono poi persone, autori molto diversi, insomma, no? Sia per contenuti, sia, diciamo, come umanamente, ecco, diciamo.
Sì, diciamo che per me è sempre stata importante questa idea dello studio dell'artista, no? Questo luogo, diciamo, anche apparentemente inaccessibile, dove penso che avvenga, no, il vero miracolo di una possibile conoscenza dell'arte, del suo stesso pensiero. Penso sempre a un libro di Crispolti che mi interessava molto per la sua introduzione, mi pare si chiamasse Come studiare l'arte contemporanea. E a un certo punto Crispolti dice nella sua formazione sono stati fondamentali alcuni saggi, alcuni testi di riferimento per un lavoro filologico, storico-critico, ma la cosa più importante è stato frequentare gli studi di artisti. Lui si riferiva a Fontana, no? Naturalmente a un maestro come Fontana di cui aveva iniziato a curare il catalogo generale. E io sono convinto che la grande possibilità che ho avuto di frequentare gli studi di artisti, sia quelli, diciamo, degli artisti della mia generazione che dei maestri, è stato per me un grande scarto, diciamo, di consapevolezza del loro lavoro stesso. Quindi passare delle giornate, dei momenti, anche oltre il lavoro stesso, cioè nel senso anche oltre i momenti di preparazione di un progetto, di una mostra, di un catalogo, è stato importante. Sono artisti molto diversi, chiaramente, sia come storia che come fortuna critica, quelli che hai citato, da Umberto a Mimmo Paladino. Diciamo che a me interessa molto la storia dell'arte italiana, della contemporaneità, e in questo momento mi interessa moltissimo. Ecco, dopo questo libro mi sono concentrato molto su certe questioni degli anni Ottanta. Proprio di recente si è chiusa a Cosenza una mostra di Giuseppe Gallo, l'anno scorso in questo periodo un'altra mostra di Mimmo Paladino sul Lago Maggiore. Cioè, sto cercando di capire cosa è accaduto in quel momento lì, in quel decennio lì, per gli artisti italiani, ma anche per la percezione dell'arte italiana all'estero. Questi sono nomi che, come tu sai meglio di me, hanno avuto una grande fortuna in quegli anni, grazie anche a figure come Sperone, Polmense e tanti altri. E poi è come se si fosse anche un po' chiuso questo blocco, cioè in un blocco, no, questo flusso di fortuna, no? Per certi versi, di molti artisti di quegli anni a livello internazionale. Quindi ecco, ora una cosa su cui mi sto molto concentrando è proprio questo, cioè ricostruire alcune vicende, anche quelle oltre i gruppi, oltre la transavanguardia, oltre i singoli movimenti, le vicende di quegli anni 80, insomma, anche per uscire un po' da questa ossessione anni 60 e 70 di cui tutti siamo stati più o meno vittime, insomma, e artefici.
Beh, su questo sono pienamente d'accordo, lo dico da sempre, che appunto questo è un momento, come dire, normale che succede, è ciclico. Io ricordo negli anni Ottanta, l'arte povera te la tiravano dietro, nessuno lo voleva. Poi è successa la stessa cosa dopo un po' di anni con la transavanguardia, ma è chiaro che questi artisti sarebbero tornati all'attenzione internazionale, sia perché quando io parlavo all'estero con degli specialisti chiedevano informazioni sull'artista della transavanguardia, perché comunque hanno determinato un periodo e poi le loro opere sono collezionate in tutti i musei del mondo, più importanti, dal Pompidou al MoMA, insomma, lo Stedelijk e via dicendo. Quindi è anche normale, insomma, questa cosa. Infatti sta ritornando, insomma, questa attenzione con artisti già come Cucchi, che mostra anche fuori all'estero.
Certo, adesso per
L'ultimo anno
esempio
al Museo di
Massimo De
Livorno,
Carlo fa la
Mo De
mostra di Nino
Carlo, che
Paladino
appunto
a Hong Kong.
infatti, quindi cioè, sono pienamente d'accordo, insomma, su questa cosa. Però questa devo dire che è anche una cosa molto italiana, quella di dimenticarsi, cioè quando passa un po' una moda, allora noi tendiamo, insomma, a salire sul carro del prossimo vincitore, no? Come si dice, ma però torniamo adesso al libro e a te. Tu sei anche, per le varie cose che abbiamo detto, nel libro ci sono anche degli articoli, insomma, delle riflessioni sulle fondazioni, perché tu comunque ti interessi anche di fondazioni e collabori, insomma, anche con loro. Per esempio, come la Fondazione Nuovese di Martina Franchi, che poi è praticamente appunto la carriera, no?
Certo,
È
sì, lei ha
stata
avuto
una.
una storia veramente straordinaria. Però l'altro giorno pensavo a
Infatti.
lei da Prada, c'era la grande trappola di Pascal, della Tate, che è appartenuta a lei per diversi decenni, l'aveva comprata da Sargentini, insomma, in tempi non sospetti. Adesso sto lavorando molto a Lecce con la Fondazione Biscozzi Rimbaud, che è una fondazione di due collezionisti. Lui è originario del Salento, ma da sempre a Milano, e ora purtroppo non c'è più. E
Ah, è
Dominique
lì che avete
Rimbaud.
acquisito l'archivio di Carmelo Bene?
No, quello è un progetto del Polo Bibbio Museale di Lecce, della Regione Puglia. Invece la Fondazione Biscozzi Rimbaud è totalmente privata, grazie appunto a Dominique Rimbaud e a Luigi Biscozzi, una collezione importantissima con un focus significativo sugli anni 50 e 60, dallo Savio a Bonalumi, ad Adamaino e così via. Adesso sono in corso alcuni talk e alcune lezioni di approfondimento sulla storia dell'arte italiana dagli anni 50 in avanti. Io a maggio ne farò tre, uno su L'Attico di Sargentini, che è una storia che amo molto, e una sull'arte povera e una su Paladino, la transavanguardia. E poi sarà inaugurata a giugno una grande mostra su un artista un po' appartato, ma fondamentale per la storia dell'astrazione in Italia, che è Vittorio Matino. Organizzata dalla fondazione in collaborazione con l'archivio dell'artista. Io ho scritto un contributo sui suoi rapporti intellettuali e non solo con la Puglia, poiché lui aveva riscoperto in qualche maniera in tempi non sospetti Otranto, prima di un boom salentino, insomma, turistico, e aveva trascinato a Otranto grandi amici suoi, da Vanishoy Willer ad artisti, ma anche un grande architetto come Umberto Riva, che a Otranto ha concepito
Ma
molti
infatti nel
edifici.
libro c'è un capitoletto, un articolo su Vanishoy Willer,
Sì, è una
quello di
figura che amo
Bonn.
molto, sì. Anche perché è stato capace, insomma, di coniugare un grandissimo impegno e anche una consuetudine con gli artisti, che era quotidiana. Lui, insomma, come sappiamo, era anche il nipote di Adolfo Wildt, è rimasto sempre legato tutta la vita a Melotti, che era allievo di suo nonno. Suo padre Giovanni aveva fatto grandi cose alla Epli, e Vanni, insomma, aveva concepito tante collane. Io mi occupo molto del lavoro di sua moglie, Alina Calcinska, Sceville, l'abbiamo pubblicato proprio l'anno scorso, anzi 2 anni fa, con la casa editrice L'insegna del pesce d'oro di Vanni Sceville, un libro sul rapporto tra il lavoro di Alina Calcinska e proprio Otranto, perché lei lì ha uno studio dove da maggio a ottobre ogni anno continua a tornare e a concepire, insomma, le sue opere, i suoi
Quindi qui
libri
stiamo
d'artista.
appunto entrando più che dei lavori per gli altri, come un articolo per il giornale, insomma, via dicendo, delle cose di cui tu ti occupi come curatore, insomma,
Sì.
personalmente. E nel libro appunto c'è, si chiude, insomma, con una mostra da te curata, comunque uno degli ultimi articoli, sugli spazi igroscopici, che è appunto una mostra collettiva. Ecco,
Sì. È
di
una
che
mostra di
si
un po' di anni
tratta?
fa in una galleria a
Sì.
Milano, dove cercavo un po' di riflettere sulla carta come spazio di progettualità, mettendo assieme artisti di varie generazioni, da Sogliuit a Tremlett, da Fausto Melotti a Consagra, a Francesco Arena, a Daniele D'Acquisto e altri giovani artisti di cui mi sono occupato. E poi c'era un lavoro molto bello di Hitoshi Nagasawa, una grande carta con rame a parete che aveva montato lui stesso, e forse è stata l'ultima mostra a cui lui ha partecipato.
Cosa significa spazi igroscopici per chi ci ascolta?
Questa capacità, no, della carta di essere proprio una sorta di spazio reale, ideale di accoglienza, no? Anche di resistenza per certi versi. L'idea nasceva proprio questo desiderio di capire anche a distanza di tanti decenni, come la carta sia rimasta comunque uno spazio di attrazione. Chiaramente la carta ha questa caratteristica da un punto di vista materiale, è una sostanza, insomma, capace di assorbire l'acqua, in qualche maniera di autogenerarsi e rigenerarsi attraverso questo contatto con l'acqua, ma in realtà era un pretesto, insomma, per raccontare il lavoro di tanti artisti che lavorano sullo spazio, la forma, il rapporto anche con un aspetto più installativo, utilizzando però appunto la carta. Per esempio di Francesco Arena c'era un piccolo grande lavoro, che partiva da alcuni fogli di un quotidiano ripensati e installati in maniera sospesa, no? Ci si passava sotto, insomma, era un lavoro, quello di questa mostra, che coniugava tanti aspetti che mi interessano, ma soprattutto anche l'incontro tra artisti di varie generazioni.
Senti, ma qui per esempio in questo, non so se tu ne sia occupato, insomma, perché diciamo la Puglia è molto presente, insomma, in questo, per ovvi motivi, insomma, che abbiamo detto, ma per esempio, manca, no, ovviamente non vuole essere un rimprovero, insomma, completamente un'esperienza che negli anni 60 è stata fondamentale, anche perché oggi avrebbe un'attualità, se non altro a livello, diciamo, industriale e di destino ecologico insomma, sia dell'Italia, ma in generale. Cioè, voglio dire, l'Italsider di Taranto, che è su tutti i giornali, ogni tanto ritorna, sia per motivi, diciamo, di proprietà, di vendita, compravendita, eccetera, e sia per il forte impatto inquinante, insomma, che ha. Però il Tarsider è stata una fucina che oltre che di acciaio, è stata una fucina di idee negli anni 60, quando appunto tutta una serie di artisti, tu lo tocchi con Carrino, mi pare, con la sua fondana che è stata completamente abbandonata, però appunto il Tarsider di Taranto è stata una fucina di idee, mostre, interventi, critici, scrittori, da Calvino a Umberto Eco, mostra anche di Picasso, insomma, delle cose, una rivista molto
Certo, poi producevano anche diverse opere di
particolare,
artisti
di cui
del
grazie ho occupato,
territorio.
infatti, però aveva un approccio molto come il rapporto tra fabbrica, lavoratori e cultura come fondante diciamo, di un mondo, di
Sì, anche
una
molto
società.
democratica, no? Attraverso
Sì,
le,
ecco,
la
un dato, ma
produzione di
ti dico,
grafiche e
Gianluca
così via. Beh,
Marinelli se ne è occupato, no? Che è
Gianluca ha fatto un
uno.
lavoro bellissimo, si chiamava
Infatti,
Taranto fa l'amore a senso unico,
ecco, e tu
bellissimo
come mai non
libro.
hai toccato questo argomento?
Guarda, me ne sono occupato, diciamo, in passato, quando ho seguito il lavoro di diversi artisti di quegli anni, in particolar modo Pietro Guida, che è un artista campano, che però già dagli anni 40-50 era a Manduria. Sono andato a trovarlo proprio l'altro giorno, adesso è in procinto di compiere 103 anni.
Ecco, auguri e buona salute.
Sì, e Pietro, diciamo, negli anni in cui ha portato avanti una ricerca sperimentale sulla scultura, diciamo, di radice astratta, ha lavorato molto all'Ital Sider, e lì ha concepito diverse opere di grande formato. Un altro artista che si è occupato di questi temi e che in passato è stato oggetto di attenzione da parte mia è Nicola Andreace, che a Massafra aveva istituito questo premio, Massafra, insieme ad altri suoi compagni di strada. Ed era un premio, così come il premio Taranto, di grande avanguardia. Pensa che in quegli anni, per esempio, un giovanissimo poeta visivo campano, Achille Bonitoliva, partecipava al premio Massafra appunto come artista. Sì, ci sono tantissime esperienze, insomma, che a Taranto hanno caratterizzato un po' una grande avanguardia. Sono tanti nomi che io magari ho seguito anche quando ero più ragazzino, e che erano persone che all'epoca erano ancora operative, tipo, so, Corrado Lorenzo, Sandro Greco, che sono degli artisti salentini che avevano lavorato anche a Taranto intorno al 68, ma non mi sono mai occupato in maniera, diciamo, totalizzante, no, di queste
Sistematica,
esperienze,
come
appunto.
ritornare al titolo
Sì, anche perché
dell'enigma.
appunto c'è il libro di Gianluca, che è un lavoro straordinario. Lui ha seguito molti di questi artisti in maniera assolutamente profonda, sin dalla sua prima tesi di laurea. E poi penso, insomma, che ci siano così tanti argomenti, insomma, che sia quasi, diciamo, alle volte inutile tornare su temi di cui gli altri si sono occupati in maniera ben più egregia, no?
Ecco, per chiudere vorrei dire questo libro che abbiamo detto appunto raccoglie tutti questi articoli, quindi esperienze, tue esperienze, tuoi articoli, interviste, insomma, e così via. Cioè, si vede proprio in tutto il percorso, in tutti i testi, insomma, che compongono questo libro. Questa cosa che tu dicevi prima, questa cosa che io chiamo questa caratteristica della provincia che sogna la grandezza dell'arte, insomma, o del cinema, o di quello, insomma, di quello che gli manca, e quindi tutto questo entusiasmo di mancanza che viene a essere colmato, che poi è praticamente la maggior parte degli autori italiani di cui tu parli nel libro, vengono anche loro stessi, insomma, dalla provincia, che non vuol dire essere provinciale, ma vuol dire essere che è un grande serbatoio di cultura, deposito di umanità, insomma,
Anche di visione, no? Di resistenza,
che caratterizza il nostro paese.
quando non diventa provinciale, appunto.
Bene, allora, caro Lorenzo Madaro, ti ringraziamo tanto per essere stati qui con noi a parlare del tuo libro Guerriglieri Sistematici, edito da Krill Books, nella collana Appunto Art Mix, a tuo titolo celantiano, come tu dichiari in apertura. È un libro di quasi 300 pagine, scritto appunto, che raccoglie gli scritti di Lorenzo Madaro, ma con questa grafica particolare che invita il lettore non solo a leggere, ma anche a scrivere lui stesso o lei stessa, insomma, nel libro, e a far diventare il libro ancora più opera aperta. Grazie Lorenzo
Grazie a te.
e grazie a tutti gli ascoltatori. Salutiamo tutti i nostri amici Radionaudi per averci seguito in questa puntata di Radio Libera Arte dedicato a Guerriglieri Sistematici, libro di Lorenzo Madaro.
Radio Libera Arte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto di Pietrantonio. Radio Libera Arte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Libera Arte ti invita all'ascolto e alla lettura.